Modem.
Ci sono sempre più persone che restano a casa e che causano questo aumento di costi. I costi di cui si parla sono quelli della cura a domicilio degli anziani e a parlare è la professoressa Beatrix Oixter del Centro Disabilità e Integrazione dell'Università di San Gallo, coautrice di uno studio realizzato per la Pro Senectute. Da questo studio risulta che la grande maggioranza degli anziani preferisce restare a casa anche quando la salute comincia a venire meno. In Svizzera, degli ultra 85enni, il 57% vive in casa propria.
I costi pro capite aumenteranno solo di poco nel corso degli anni, ma è perché il numero delle persone anziane aumenterà e quindi anche quelle che resteranno a casa e i costi delle cure a domicilio. Certo che auspichiamo che le persone anziane possano restare a casa loro, la questione è solo come finanzieremo le cure. Una delle possibilità di finanziamento è un'assicurazione per la cura a domicilio che le persone pagano quando sono giovani e questa poi finanzierà i costi delle cure a domicilio quando saranno anziane. Non è un male che le persone stiano a casa propria. Se andassero tutte in case di cura medicalizzate, i costi sarebbero ancora superiori.
Stop, arrêtez-vous un instant. Écoutez la marche du temps. Voici la vie qui va toujours. Vive la vie, vive l'amour.
Viva l'amore, viva la vita, come dice Charles Trenet nella scheda curata da Bettina Müller. Invecchiare in buona salute, con gioia, se possibile, e vivendo a casa propria. Si tratta di un sogno sempre più concreto grazie all'evoluzione della medicina e ai cambiamenti dello stile di vita. Ma come sentito, vista l'evoluzione demografica in corso, questa tendenza genera anche costi importanti. Le previsioni sono di un aumento del 45% della spesa per le prestazioni di aiuto e cura al domicilio fino al 2030, una cifra pari a 10,5 miliardi di franchi contro gli attuali 7 miliardi circa. Buongiorno da Andrea Netzer, della redazione di Modem. Come prepararsi allora a questa sfida epocale quando uno svizzero su quattro avrà più di 65 anni, molti avranno più di 85 anni? Quali modelli sono in discussione per la cura del finanziamento? Inoltre, cosa vuol dire vivere a casa propria? Deve essere per forza la casa nella quale sono cresciuti i propri figli? Oppure ci sono anche nuovi modelli da considerare per trascorrere l'autunno della propria vita? Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che saluto. Inizio da Barbara Masotti, ricercatrice al Centro Competenze Anziane della SUPSI. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a voi.
Saluto Gabriele Fattorini, direttore regionale di Pro Senectute Ticino e Moesano. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto Carlo Marazza, direttore dell'Istituto Cantonale delle Assicurazioni Sociali. Buongiorno.
Buongiorno anche da parte mia.
Inizio da lei, Fattorini. Lo studio citato nella scheda è stato promosso da Pro Senectute Svizzera, che dunque ha deciso di lanciare una discussione, se non proprio un segnale di allarme.
Segnale di allarme, qui siamo di fronte comunque a dei dati che sono abbastanza inequivocabili, è quello di una popolazione anziana che già oggi rappresenta una quota importante della fetta totale di popolazione e che inevitabilmente sarà sempre maggiore negli anni a venire. Più che segnale di allarme, parlerei di un segnale da mettere sul tavolo per un discorso di tipo tecnico ma anche politico.
Mancano ancora forse le decisioni al riguardo, ci sono, è vero, 2030 sembra molto lontano, ma parlando di pianificazione, di AVS si parla quasi tutti i giorni, anche se non si è ancora arrivati a capo della famosa riforma 2020, però c'è bisogno di parlarne adesso.
Ma sì, diciamo che io sono di principio fiducioso, perché in Svizzera non ci si trova quasi mai così con un problema senza averlo risolto o pensato in precedenza. Oggi stiamo già parlando di riforma, stiamo anche comunque offrendo sul territorio già delle soluzioni alternative e credo che quando arriverà il momento saremo pronti anche per affrontarlo.
Marazza, come analizzare queste cifre? Ormai ogni studio presenta delle cifre, questi 10 miliardi, una cifra che comunque, parlando di assistenza e cura a domicilio, viene suddivisa fra costi a carico di privati, poi ci sono le casse malati, l'assicurazione complementare, l'assistenza. Come muoversi in questo meandro di cifre?
Sicuramente è un tema importante che va affrontato, il tema delle cure di lunga durata, che interessa la cura, l'aiuto e l'assistenza, diciamo un dossier in particolare che ci tocca a livello cantonale ed è un dossier anche sul tavolo federale. E farei questa distinzione da una parte così anche un po' a livello didattico. Siamo confrontati da una parte con la presa a carico delle cure mediche di tipo sanitario, qua ci pensa in particolare l'assicurazione malattie, la legge federale, e ci pensano anche le prestazioni complementari alla VS e alla I. Per quanto riguarda invece, adesso mi riferisco anche allo studio di Prosenectut, per quanto ci si riferisce all'aiuto all'economia domestica e all'assistenza, qui in particolare intervengono oggi le prestazioni complementari, e le prestazioni complementari lo fanno prendendosi a carico i costi, le spese di questo tipo per le persone che non raggiungono un determinato fabbisogno. Quindi cioè, sicuramente io attirerei l'attenzione su un aspetto: le prestazioni complementari stanno a poco andando sempre più sotto pressione. Questo dal profilo così diciamo della
spesa, insomma, della spesa, proprio dal contributo a carico dell'ente, insomma.
Perché ad esempio cioè, abbiamo sempre più, anche più in generale, più si invecchia, più, non so se pensiamo alla quarta età, le persone che hanno più di 80-85 anni, ancora lì la percentuale di intervento grazie alle prestazioni complementari aumenta in modo significativo, non solo in Ticino ma anche e soprattutto in Svizzera. Però permettetemi di fare anche una considerazione più generale, di salute pubblica legata anche all'evoluzione delle spese sanitarie, no? E questo anche con riferimento adesso all'occasione che ci dà lo studio di Prosenectut. Cosa vogliamo raggiungere in una società che invecchia? Un po' questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Penso la più importante è quella di mantenere, diciamo, l'obiettivo più importante è quello di mantenere le persone il più a lungo possibile sane, no? Quindi da una parte prevenzione, comportamenti di vita, riabilitazione. E poi il secondo aspetto, per riallacciarmi anche alla trasmissione di questa mattina, spendere meglio i molti soldi che spendiamo soprattutto nella sanità, no?
Poi ne parliamo di questo, c'è parecchio.
Innanzitutto valutando l'efficacia soprattutto delle cure mediche. Vede, quindi qui c'è, perché trovare soldi è difficile, specialmente difficile in questo momento anche, no? Per proporre ulteriori modelli assicurativi.
Barbara Masotti, può aggiungere qualcosa sulle cifre? Lei mi diceva prima della trasmissione che in effetti sono soprattutto i grandi anziani che costano molto diciamo, all'ente pubblico, all'AVS, alla Cassa Malati, eccetera.
Esattamente, attirava un po' l'attenzione sul fatto che chiaramente l'aumento dei costi sanitari è innegabile. È importante però fare bene attenzione ad associare questo aumento al discorso invecchiamento, ovvero sappiamo che comunque una fetta importante di questi costi è prevalentemente legata al fine vita più che alla condizione anziana in genere. E, mi preme anche ricordare che questa tendenza a vivere il più lungo possibile a casa propria, che di fatto è confermata dai dati anche in Ticino, è anche un risultato del miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle persone anziane.
Sono più autosufficienti, quindi, sono più autonome, anche sì. I servizi sono aumentati negli anni, forse è un mix di tutte queste cose.
Esattamente, è un mix, e poi appunto la quarta età non è sinonimo, come si tende a pensare, di dipendenza e aiuti, al contrario. Ci terrei a ricordare che in Ticino è tra le persone di 80 anni ed oltre, che sono proprio questa fetta di popolazione che viene definita grandi anziani e quarta età, che vivono a domicilio, il 37% è indipendente, il 41% è fragile e solo il 22% è dipendente. Per cui la maggioranza è di fatto in grado di svolgere le attività della vita quotidiana in modo indipendente, senza bisogno forzatamente di aiuti esterni o dei familiari. E anche qui ricordiamoci che la famiglia per l'appunto gioca un ruolo fondamentale in questo discorso di mantenimento a domicilio in Svizzera.
Fattorini sul discorso appunto del della fragilità, voleva aggiungere qualcosa.
Ma sicuramente il concetto di fragilità, o meglio definito in uno studio precedentemente commissionato da Prosenectute, vulnerabilità veniva chiamata, è un concetto estremamente complesso. Oggi una persona, per rimanere a domicilio, ha bisogno di un supporto a che questa vulnerabilità, queste varie fragilità siano sostenute il più possibile, no? E questo concetto complesso non prevede solo una questione fisica, come si possa pensare in generale fragilità fisica, ma anche aspetti legati a fattori economici, alla formazione stessa delle persone, aspetti sociali, l'integrazione, la socializzazione, tutto quello che poi comunque anche Carlo Marazza citava come legato alla prevenzione, no? Se uno o più di questi fattori sono messi in discussione o sono in deficit, passatemi il termine, è chiaro che una persona ha più difficoltà a rimanere a proprio domicilio. Ecco che allora è importante la messa in atto di una buona rete di tipo formale, vale a dire i servizi cura a domicilio, servizi d'appoggio e tutta una serie di prestazioni delle quali probabilmente parleremo dopo, a 365 gradi, ma anche l'aspetto informale della famiglia, del supporto amicale, se volete, parentale, vicini, eccetera.
Marazza diceva che c'è un potenziale di risparmio, cioè molti enti, molte aziende sono presenti sul territorio, fattorini, quindi c'è una possibilità di interagire meglio, ci sono dei margini di manovra, prima di andare a cercare nuovi soldi.
Sì, innanzitutto però...
Scusi, ho chiesto fattorini, scusi.
Ci tenevo... a riprendere quando diceva la signora Masotti, cioè è importante quanto ha detto sui costi sanitari riferiti al fine vita, e questo è importante anche per non stigmatizzare gli anziani anche, no? Quindi solo con gli aspetti legati ai costi. Poi anche il ruolo sicuramente della rete familiare è sicuramente un aspetto molto importante, se pensiamo solo al valore che possiamo dare a quanto fanno le famiglie a favore anche degli anziani.
Un attimo arrivo da lei, volevo dare la parola a Fattorini, scusi. Marazza, prego.
Sì, no, dicevamo sicuramente l'esistenza di servizi, perlomeno in Ticino, è buona. Il Ticino ha puntato con una chiara legge sull'assistenza e cura a domicilio, al potenziamento sia dei servizi di assistenza e cura a domicilio, sia anche al potenziamento, alla messa a disposizione di servizi d'appoggio, no? Basti pensare che tutto quello che è gli aspetti sociali, per citare un esempio, o anche gli aspetti di tipo fisico, sono per esempio supportati da strutture diurne che esistono in modo molto capillare sul territorio, sia delle strutture terapeutiche ma anche delle strutture più di socializzazione, dette socio-assistenziali. Ecco, queste sono delle risorse che abbiamo a disposizione. L'importante è veramente qui che la rete lavori in modo anche coordinato per far sì che l'intervento dei singoli diventi efficace a tutti i livelli.
Nell'introduzione c'è stata questa proposta, si è ascoltata questa proposta, che è già presente, penso all'estero e in altri cantoni, di un'assicurazione di base per le cure a lunga durata. Vorrei chiedervi una breve opinione, se la potete fornircela, su questa proposta. Cioè, come diceva Marazza prima, è difficile andare a chiedere soldi in più in questo momento storico, economico. Cosa ne pensa?
Chiede a me, quindi.
Sì.
Ma sicuramente si può fare una riflessione di questo tipo, visto che c'è un fare una riflessione che interessa la suddivisione delle cure in caso di malattia e delle cure di lunga durata, no? Però diciamo la premessa, come diceva lei correttamente, deve vedere in che misura c'è anche margine di manovra anche legata a possibili economie con riferimento all'evoluzione dei costi sanitari anche, no? Se pensiamo che ad esempio il progetto Sanità 2020, il grosso progetto federale Sanità 2020, con questo progetto gli esperti prevedono che è possibile anche economizzare fino a 5 miliardi di franchi all'anno, che sono a carico solo dell'assicurazione malattia, no? Quindi da una parte il contenimento dell'evoluzione dei costi grazie a cure efficaci è sicuramente un aspetto importante. Per quanto riguarda le ulteriori fonti di finanziamento, ritenuto che, adesso parlo anche per quanto riguarda gli aspetti cantonali, no? Fattorini prima citava l'ottima esperienza e le ottime strutture che abbiamo in Ticino, ma anche detto che ci sentiamo sempre più sotto pressione anche, e spendiamo anche molto anche per la presa a carico degli anziani, sia negli istituti sia con la cura, con l'aiuto della cura a domicilio. Allora, per arrivare al discorso delle fonti di finanziamento, sì, ci sono degli esempi all'estero, ad esempio in Germania, in Francia, hanno messo in piedi delle vere e proprie assicurazioni sociali di cura che funzionano a ripartizione. Ad esempio in Svizzera un'associazione di pensiero come Avenir Swiss ha proposto un'analoga assicurazione di cure che funziona a capitalizzazione un po' sul modello delle casse pensioni. Un'altra possibilità è quella addirittura di prevedere un fondo federale a sostegno del finanziamento, direi soprattutto del finanziamento residuo a carico dei cantoni. Pensiamo solo che il Ticino ha speso nel 2012 125 milioni di franchi solo per le case anziane e per l'aiuto e cura a domicilio. Quindi ci sono delle possibilità, è un tema evidentemente ampio e vasto, ma come ricordavo prima bisogna poi trovare i soldi anche per finanziare eventuali nuove assicurazioni in questo ambito.
Barbara Masotti, cosa ne pensa di questa proposta di un'assicurazione di base specializzata sulle cure a domicilio?
Allora, personalmente la vedo un po' come un surplus al premio malattia che va pagato dal cittadino. E vedo un po' difficile anche immaginare l'importo, no? di un costo che di fatto poi per le persone anziane sarà estremamente variabile, perché è talmente diversa la condizione per cui uno può trovarsi ad avere bisogno di determinate cure mentre un altro anziano non averne bisogno, no? Diverso invece è il discorso di un contributo da parte del cittadino basato su costi effettivamente sostenuti, no? Ed è un po' il caso che accade dal 2011 con il nuovo finanziamento delle cure, dove praticamente tutta una serie di cantoni, e il Ticino non è tra questi, prevede il contributo da parte del cittadino fino al 20% sulle cure spese per il supporto a domicilio. Ecco, questa è già una misura, diciamo, più concreta e commisurata poi alla spesa effettivamente sostenuta. E di fatto il cittadino ticinese è avvantaggiato oggi come oggi perché non ha questo 20% a suo carico. Però chiaramente io non sono dell'ambito, però sicuramente questa potrebbe essere un'altra misura da mettere sul tavolo.
Fattorini voleva aggiungere?
Ma penso che è stato detto tutto. In fondo queste riforme sono possibili, come dice Marazzo, bisognerà vedere anche dove trovare i soldi. È vero che comunque delle opzioni ci sono e le si possono anche studiare. Poi in questo momento io mi limiterei a quanto hanno detto gli altri due interlocutori.
Andiamo a vedere adesso quali sono le offerte di alloggi per gli anziani. Prego Marazza.
Volevo solo aggiungere qualcosa, preso con riferimento a quanto diceva poc'anzi la signora Masotti, che condivido. Cioè, oltre a questo percorso, un'altra riflessione che possiamo fare è quella che interessa la previdenza individuale anche, no? A me piace sempre ricordare che c'è un articolo 6 della Costituzione federale, che è la nostra Magna Carta, che dice: ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della società, no? E quindi probabilmente lì c'è anche un margine di manovra, cioè non bisogna vederlo solo in termini settoriali, no? Se parliamo anche di previdenza vecchiaia in termini vecchiaia, invalidità, superstiti in termini più generali, la previdenza individuale, sia vincolata sia libera, assume sicuramente un aspetto importante, anche in termini di educazione finanziaria. Secondo me qua bisogna sensibilizzare di più anche la Confederazione, ci sono dei margini di manovra. Ad esempio, sa, dagli studi che sono stati fatti, una tendenza delle persone, delle famiglie, ad esempio con reddito basso, è quello di adottare comportamenti, dico, da giovani, età adulta, maggiormente rivolti al consumo, all'indebitamento, piuttosto che al risparmio volontario, no? Allora da quello dico, qui margini di intervento, di manovra sicuramente ce ne sono. Allora bisogna combinare un po' tutto, da una parte il contenimento dei, cioè il fare delle possibili economie grazie a maggiore efficacia delle cure, eventuali possibili nuove modalità o fonti di finanziamento, ma anche responsabilizzazione maggiore dell'individuo.
Ecco, quindi una responsabilità, prepararsi dunque al pensionamento e anche al post-pensionamento. Una possibilità è quella di scegliere l'alloggio adeguato, insomma a cavallo fra la casa per anziani e la casa propria. Quali sono dunque le offerte di alloggi alternative e innovative che si presentano sul territorio? Si sente parlare di comunità comunità, di appartamenti protetti, ci sono delle residenze di lusso, con servizi tutto compreso. Ora nel cantone si presentano nuovi investitori che stanno realizzando nuovi centri per la terza età, sono previsti a Minusio, Bellinzona e a Chiasso. Sabato scorso a Bellinzona la Vita Domo e il gruppo Terziano mi hanno proposto una giornata a porte aperte per visitare la nuova residenza che verrà organizzata nell'aprile del 2016. Sono andato a visitare la struttura, sentiamo.
Buongiorno.
I locali, i vari locali. Ci sarà anche un piccolo giardino intorno. E quella lì è la casa Gottardo, dove c'è dentro lo studio medico, la fisioterapia. Io sono direttore della residenza Locarno, Stefan Brunner.
Qual è la novità rispetto al modello di, diciamo, di sviluppo? Cosa c'è di diverso?
Ma parte dal concetto di base in sé. Nelle residenze è un concetto di tutto compreso, un pacchetto di pensione con molti servizi alberghieri che lei paga già nel suo prezzo mensile. Qui si è voluto dire, ma apriamo questo tipo di modello abitativo a una schiera più ampia, che non può permettersi le residenze, e si è detto, ma cominciamo a dare l'appartamento, dunque si paga un affitto. A questo affitto si aggiunge il pacchetto di base che è obbligatorio, che è la sicurezza, sono 350 franchi al mese che si pagano, che si devono pagare, ma le danno la possibilità di chiamare in qualsiasi momento qualcuno e che viene in pochi minuti a controllare come sta. La gente dice, ha un po' questa tendenza a dire, ma la mia l'ora, no? Ma quando è l'ora? Quando ci si sveglia in ospedale con una gamba rotta perché sono caduto in camera e mi hanno trovato 2 giorni dopo... E quello è il momento, e magari lì io dico è troppo tardi.
Paola, Filippo, potete aiutare? Arrivano, Maria, arrivano due a aiutare.
L'appartamento modello, entriamo, ci sono già altre persone. Buongiorno.
Ecco, questo qua è l'appartamento modello, è un 2 locali e mezzo, 62 metri quadri, l'affitto di base di 1700 franchi.
E spese escluse?
Spese escluse, bisogna calcolare un 250 franchi come acconto per le spese accessorie e questo pacchetto di base che è la sicurezza di 350 franchi al mese, che le permette di poter contare 24 ore su 24 tutto l'anno di personale infermieristico in caso di bisogno. Con questi bottoncini che vede rossi, che vede qua per terra, per esempio.
Ma se uno cade può.
Per esempio se cade, oppure a quell'altezza lì, accessibili facilmente.
Per suonare il campanello in una camera.
Esatto.
Arrivederci, buona giornata. Signori.
C'è la foto del nipotino. Bello, avete fatto una ricostruzione realistica.
Assolutamente. Per rendersi conto come potrebbe essere la camera da letto in futuro.
La domanda che si può fare è che rischia di fare un ghetto degli anziani.
Nessuno si pone mai la domanda del ghetto dell'asilo per i bambini, anche lì ci sono solo bambini. E allora non vedo dov'è il problema, perché sono ancora, non dimentichiamo, autosufficienti. Dunque si creano veramente dei dinamismi che non ci si può quasi immaginare. Si incontrano al bar piuttosto che andare in città a far spese assieme. Ecco, questo è veramente bello. O ci si aiuta anche, è bellissimo anche vedere come qualcuno che è magari in difficoltà perché ha avuto un incidente, una malattia, viene aiutato dagli altri inquilini che abitano vicino a loro. E mai si è parlato di qualcosa in mezzo che potrebbe essere un'alternativa a questo, la casa classica e la casa anziani, e sono questi tipi di appartamenti. Però bisogna cambiare la mentalità e dire, ma non vengo più, cioè non devo più essere obbligato ad andare in casa anziani, e deve essere una scelta ponderata, ma della persona dire, io adesso lascio il mio appartamento in cui ho vissuto gli ultimi 20 anni per andare in una struttura che mi garantisce questa sicurezza e la possibilità di rimanere qui dentro anche in caso di bisogni sanitari.
Un nuovo progetto di alloggi a Bellinzona, come sentito nel reportage. Altri progetti simili sono in vista a Minusio e a Chiasso, poi ce ne sono già altri sparsi nel territorio. È una via da percorrere, Gabriele Fattorini.
Ma senza dubbio è una via interessante. Ecco, sgombererei il campo sul fatto che comunque le case per anziani, le case medicalizzate possano essere a tutti i costi evitati con soluzioni intermedie di questo tipo, perché comunque vi sono persone con appunto concetto di vulnerabilità che citavo poc'anzi, che poi richiedono per tutta una serie di fattori il collocamento in una struttura di questo tipo. Però è altresì vero che oggi sul mercato forse quello che mancava è questo tipo di soluzione intermedia che garantisca una serie di prestazioni coordinate e una sicurezza, pur mantenendo comunque quel carattere del vivere a casa propria, dell'autonomia, vivere a domicilio in modo autonomo.
È una possibilità questa. Ci sono però vantaggi economici per l'ente pubblico, per la comunità, per non parlare solo sempre di ente pubblico, cioè costa di meno alla comunità una persona che è ancora autosufficiente, che resta in una residenza, diciamo così, un po' protetta, con dei servizi a disposizione. Secondo lei qual è il vantaggio economico, se c'è?
Diciamo che un vantaggio economico. Il vantaggio economico dipende proprio dalle condizioni di salute della persona. Quando i bisogni sono talmente elevati, c'è anche uno studio commissionato dal Cantone che lo conferma, la casa per anziani è più efficace da un punto di vista economico, mentre il mantenimento a domicilio è più conveniente, diciamo, nelle situazioni di medio gravi o poco gravi, insomma.
Ci sono dei costi sia per...
E dove comunque bisogna sempre considerare di nuovo che il ruolo della famiglia è fondamentale e in realtà ha un costo, ha un valore economico che spesso in questo tipo di confronti non viene considerato, no?
Fattorino, una famiglia che è fondamentale, però i nuclei familiari stanno cambiando nei decenni, in questi anni, quindi la famiglia allargata di una volta, adesso spesso una famiglia mononucleare, non è sempre facile poter fare capo ai figli, perché ce ne sono di meno, sono molto impegnati, non so cosa si può dire a questo riguardo.
Ecco, è chiaro che sul concetto di famiglia, ha detto lei giustamente oggi, sono situazioni diverse e ci si trova confrontati alla ricerca di situazioni anche diverse e soluzioni rispettivamente diverse. Quello che capita è che l'esempio che è stato presentato nella scheda è un esempio interessante, non è un modello unico, vi sono altri modelli già oggi in Ticino che magari passano anche da livelli di affitto differenti, da prestazioni organizzate anche in modo differente. Però quello che è importante è dire forse che si sta creando un po' in generale, grazie soprattutto anche all'iniziativa di privati, di investitori privati, che comunque hanno l'interesse ad investire anche nel settore immobiliare, ovviamente, una serie di soluzioni alternative che possano permettere un rallentamento, se vuole, dell'entrata nelle strutture di cura, o perlomeno, ecco, il fatto di spostarsi lì per avere una sicurezza, perché so che c'è una persona o più persone di riferimento, qualcuno che dà una mano per attivare delle prestazioni, o che lei stessa, nell'esempio della nostra struttura di Bellinzona, una persona che lei stessa può erogare prestazioni e, quando non è in grado di farlo, attivare i professionisti competenti.
È ancora un appunto sul rischio di ghettizzazione di cui si è parlato anche nel reportage.
Sì, è chiaro che sono residenze per anziani, per cui si trova ad abitare lì la fascia della popolazione che è chiaramente quella. Come dicevamo prima, si tratta di persone caratterizzate da condizioni di vita estremamente diverse, per cui si può anche vedere il potenziale di una sorta di rete d'aiuto naturale che si crea da persone che sono ancora effettivamente in grado di dare tutta una serie di servizi nei confronti di altre più bisognose, no? E penso che anche per l'anziano stesso sia più facile da accettare che siano delle persone comunque coetanee o comunque nella stessa condizione che diano una mano in questo. Ecco, poi anche la socializzazione, chiaramente sappiamo che è comunque più facile tra persone
delle risposta a Fattorini, poi andiamo da Marazza.
Ma diciamo che il tema della ghettizzazione non è, secondo me, va gestito in modo intelligente, nel senso che prima di tutto forse bisognerebbe sgombrare il campo al fatto che dire persona anziana significa già parlare di due generazioni oggi, no? In secondo luogo, ci sono strutture che oggi sono anche predisposte per portare al proprio interno, offrire delle attività di socializzazione delle quali può beneficiare il quartiere intero. In questo modo si evita la ghettizzazione, per così dire. Altre nuove iniziative con le quali stiamo collaborando prevedono comunque non solo la creazione di appartamenti per persone anziane, ma anche magari di famiglie a pigione moderata o altre soluzioni.
Ci sono diversi modelli, caro Marazza. Canton Grigioni fra un paio di mesi discuterà in Parlamento una proposta di nuova legge che prevede proprio l'aiuto agli anziani che non hanno i mezzi sufficienti per poter accedere anche a questo tipo di alloggi. Si parla di un 20 franchi al giorno. Non so cosa può aggiungere rispetto a questa proposta, se ha un parere al riguardo.
Ma io innanzitutto direi che probabilmente queste proposte, queste soluzioni sono sicuramente interessanti, no? Dimostrano anche come il mercato sappia adeguarsi anche alle esigenze, anche l'offerta di abitazioni si adegua quindi al fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Adesso la proposta dei Grigioni non la conosco nei particolari. Bisogna vedere un po' in che misura rappresenti poi dopo effettivamente un vero aiuto anche, no? A sostegno quindi dei costi dell'abitazione, sostegno quindi dei costi della pigione, delle spese accessorie, soprattutto le spese legate qui alla sicurezza, no? Probabilmente lo fanno anche un po' per sensibilizzare e promuovere magari queste forme di abitazione anche.
Ecco, io ringrazio i nostri ospiti, il discorso è certamente interessante, molto vasto, abbiamo potuto toccare solo, sfiorare alcuni degli aspetti fondamentali, ma speriamo di aver dato anche qualche spunto di riflessione interessante. Ringrazio quindi Barbara Masotti, ricercatrice al Centro di Competenze Anziane della SUPSI, Gabriele Fattorini, direttore regionale di Prosenectute Ticino Moesano, Carlo Marazza, direttore dell'Istituto Cantonale delle Assicurazioni Sociali del Canton Ticino. Io ringrazio Yuri Ruspini per l'assistenza tecnica, Bettina Müller per la regia del programma. Modem ritorna domani, seguiteci, riascoltateci se volete anche sul podcast di Rete 1 o sul sito www.rsi.ch/modem. Da Andrea Netzer al microfono, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2.